Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Radio Network, 第三广播.
Um chute cego do Reinaldo, quando a bola desceu, o goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bonsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Dopo la carrellata di repliche estive col meglio delle interviste andate in onda in inverno, riprendiamo oggi la nostra attività normale con l'intervento di Vittorio D'Artora da Quarto Sant'Elena, provincia di Cagliari, con una valanga di informazioni soprattutto inerenti alla piattaforma digitale satellitare e terrestre. A termine del consueto spazio con le notizie, il cui testo insieme al file audio da scaricare in podcast li potete trovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net. Già che ci sono, vi rammento anche la nostra email alla quale potete indirizzare commenti e suggerimenti o per segnalare eventi e notizie. Prendete nota, email info@radiomagazine.net, ripeto info@radiomagazine.net, e rammento che da alcuni mesi potete intrecciare la pagina di Radio Magazine anche su Facebook e postare i vostri commenti. Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Quarto Sant'Elena in provincia di Cagliari, dove abbiamo in linea Vittorio D'Artora. Buonasera e benvenuto in trasmissione, Vittorio.
Buonasera Dario, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Vittorio, che anche questa volta ospite della nostra trasmissione, ci riserva una serie di informazioni dalle varie piattaforme digitali, no? Abbiamo in questo periodo un po' trascurato il satellite. Che cosa ci offre in questi giorni, Vittorio?
Guarda, a proposito di quello che purtroppo sta succedendo in Ucraina, c'è una nuova emittente televisiva che proprio trasmette da Kiev in lingua inglese ed è una di quelle emittenti, diciamo, all news. Si tratta di Ucraina Today. Ha cominciato le trasmissioni a fine agosto, esattamente il 24, evidentemente sulla spinta un po' di informare l'estero in lingua inglese sulla situazione dell'Ucraina e anche forse magari un po' per fare l'occhietto alla comunità europea, diciamo così. È il canale comunque ufficiale della televisione ucraina ed è appunto informa sulle notizie, sulla cultura di questo paese. Trasmette sulla frequenza di 11.623 verticale, 11.623 MHz verticale, SR27.500 FEC 3 quarti sul satellite Hotbird a 13 gradi est, quello normalmente che si utilizza per vedere i canali di Sky. Allo stesso tempo, sullo stesso satellite, trasmette già da diverso tempo la televisione russa, Russia Today, anche questa in lingua inglese, ma non solo, anche in lingua araba e in lingua spagnola, trasmette anche dal satellite Astra, e queste due emittenti sono, diciamo, un po' contrapposte, si possono vedere un po' per dare un'occhiata sulla situazione, diciamo, piuttosto complicata in Ucraina. Oltre questo, naturalmente come novità dal punto di vista televisivo, abbiamo da notare che in quest'ultimo periodo molte emittenti televisive si stanno trasferendo dal sistema DVB-S al sistema DVB-S2 che più che altro a bordo di queste, diciamo, frequenze ci sono canali in alta definizione e sono la nuova tecnologia che purtroppo spazzerà via i vecchi decoder digitali satellitari, come forse farà anche col digitale terrestre, ma quello ne parleremo dopo. In particolar modo voglio segnalare che questa situazione sta avvenendo soprattutto sui satelliti Hotbird a 13 gradi est e Astra a 19,2. In particolare ci sono alcune emittenti, come alcune italiane, che sono già in fase di trasferimento, ne citerò alcune. Per esempio sulla frequenza di 10.853 orizzontale, 29.900 SR, sono presenti le emittenti Arte Channel, Canale Italia, GDC, Roma 1, Napoli Mia e All in Channel, tutte queste emittenti insieme anche a Challenger TV, Telemarket, Super Tennis HD, Telepace HD, sono emittenti che hanno deciso di trasferirsi su questo nuovo sistema, quindi non sono più visibili con i vecchi decoder, bisogna avere quelli che hanno questa sintonizzazione HD. Possiamo passare quindi anche alle novità che ci sono nel digitale terrestre. Come sappiamo bene, anche il digitale terrestre nel 2015 i televisori e i decoder devono tutti avere a bordo adesso il sistema T2 oltre il DVB-T. Però dalle ultime informazioni che ho visto non se ne parlerà prima del 2020, perché si è deciso in ambito europeo che questa nuova tecnologia, che dovrà sostituire la vecchia, perché le emittenti televisive passeranno dalla 700 MHz a altre frequenze, visto che la 700 MHz attualmente utilizzata è quella che è stata utilizzata fino adesso, fino a pochi anni fa, per l'analogico, sarà usata dai provider internet per la televisione mobile, che sarà il futuro della televisione, ma questo pare sia già stato spostato oltre il 2020. Nel frattempo le frequenze, come sappiamo bene, dal canale 60 al canale 69 sono state attribuite alla telefonia mobile, anche questo per sperimentare, cosa che dovrebbe avvenire entro quest'anno, quindi già nel 2015 avremo queste sperimentazioni sugli smartphone, sulla stessa televisione, ma su vari sistemi, su internet della televisione, sul band dei 700 MHz fatto appunto dai gestori della telefonia.
Ecco, Vittorio D'Artora da Quarto Sant'Elena, provincia di Cagliari, è un treno lanciato in corsa, non si ferma nemmeno un attimo per tirare il respiro. Possiamo aggiungere un'altra cosa riguardo il digitale terrestre, che oltre al wifi, il via etere per così dire, viaggia sempre di più anche attraverso il cavo. È una notizia abbastanza piacevole ormai anche per tutti, anche per quelli che ci seguono fuori dalla regione Campania, che è un po' in tutta la regione Campania e la provincia di Napoli fervono i lavori per il cablaggio della fibra ottica. Finalmente la fibra ottica viene estesa un po' in tutta la provincia di Napoli, ma anche in tutta la regione Campania. Sicuramente si avrà un beneficio per quanto riguarda la banda larga su internet, ma anche e soprattutto per quella che viene oramai sempre più considerata lo strumento del futuro, la cosiddetta smart TV, no? Oramai si farà tutto direttamente da questi grossi schermi al plasma che vengono lanciati sul mercato di varie ditte, soprattutto giapponesi e sudcoreane, addirittura anche con lo schermo curvo, così come è stata lanciata anche al Consumer Electronic Show di Las Vegas. Sempre nuove tecnologie, sempre avanzate, e sperando che chiaramente si possano fare degli ottimi utilizzi queste nuove applicazioni per il digitale. Direi a questo punto, Vittorio, se sei d'accordo, facciamo una breve pausa e dopo riprendiamo la nostra chiacchierata.
D'accordo.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Quarto Sant'Elena, provincia di Cagliari, dove abbiamo in linea Vittorio D'Artora. Vittorio, nella prima parte ci ha dato delle informazioni molto interessanti sul digitale via satellite e su quello terrestre. Ecco, di che altro vogliamo parlare questa sera, Vittorio?
Ma guarda, avrei ancora da aggiungere alcune cose sul digitale terrestre, se non c'è nulla in contrario, cioè il fatto che ci sono delle nuove emittenti che trasmettono su queste frequenze, ne citerò così velocemente. Si tratta di Weshare sul canale 163, il secondo canale della TV I Like TV, che già trasmette sul 230, e la Junior TV, che è una televisione per ragazzi e bambini, sul canale 45. Però quello che volevo segnalare segnalare è l'approdo in Italia di questa emittente che si chiama Agon Channel sul canale 33, sta iniziando i test adesso a settembre, forse comincerà le trasmissioni a novembre, e si tratta del primo canale cosiddetto low cost che trasmetterà dall'Albania in lingua italiana, i studi saranno a Tirana e le trasmissioni saranno appunto in lingua italiana, più o meno credo da quello che fanno vedere nello spot pubblicitario che va in onda già da poco tempo, alcuni giorni sul canale 33, già precedentemente di ABC Channel, canale che poi ha chiuso per questioni diciamo finanziarie problematiche, diciamo che c'è un tipo di programmazione che ricorda molto le emittenti Mediaset, con forse anche personaggi provenienti da quelle reti.
Ecco Vittorio, credo che però fino a questo punto abbiamo parlato di digitale terrestre, di satelliti, ho fatto un accenno in chiusura prima anche della fibra ottica oramai che arriva un po' dappertutto, sono dei lavori che chiaramente creano problemi non indifferenti anche al traffico automobilistico, perché chiaramente c'è da scavare. Ecco, però cosa possiamo aggiungere per quanto riguarda il nostro caro vecchio hobby e radioascolto? Resta ancora qualche cosa sulle care vecchie onde medie, onde corte, bande tropicali?
Sì, beh, diciamo che è un po' una situazione paradossale alle volte, visto che ormai molte emittenti, grosse emittenti come la Voce della Russia, la Voce dell'America, emittenti radiofoniche che hanno chiuso le trasmissioni in onda corta, che magari forse le riprenderanno, come pare la Voce della Russia che abbia nuove intenzioni di riprendere i programmi a ottobre, ma diciamo le frequenze sono libere, per cui si possono ascoltare emittenti che prima non si potevano sintonizzare perché erano interferite da queste, per cui non so, per esempio adesso ho ascoltato in settembre Radio Habana Cuba, che già normalmente si poteva ascoltare, però su la frequenza di 9.935 e 11.760 kHz con un programma in lingua spagnola alle 22.30 UTC, si ascoltava benissimo. Radio Aparecida, che trasmette dal Brasile, con un programma religioso sempre alle 22.30 UTC sulla frequenza di 11.855, si può ascoltare la Voice of Corea, quella diciamo l'emittente della Corea del Nord, a Pyongyang, dalle 19 in lingua inglese su 9.875 con i suoi tipici programmi, ma anche delle emittenti curiose, come mi è capitato il venerdì sera di ascoltare un'emittente sulla frequenza strana di 6.206 kHz, un'emittente che trasmetteva tango, sono rimasto lì ad ascoltare e a un certo punto ho sentito l'identificazione e diceva Radio Tango Italia, e l'identificazione era in tre lingue, italiano, inglese e spagnolo, ripeto 6.206 kHz tra le 22 e le 23.30 UTC, quindi diciamo tra mezzanotte e le 2 grosso modo di notte del venerdì, chissà cosa stanno combinando, se è un emittente effettivamente che trasmette da Italia, il segnale era ottimo, oppure è un emittente magari che trasmette con facilitazione di altre stazioni di trasmissione europee. Si possono naturalmente segnalare molto semplicemente anche la presenza delle nostre care emittenti come Voice of Turchia, alle 14 in italiano su 9.610, Radio Romania si ascolta benissimo alle 14 su 9.520 kHz, così come Radio Cairo che diciamo il segnale è molto forte su 9.490 alle 18 UTC, purtroppo la modulazione è pessima come al solito e ormai credo che non ci sia nulla da fare, sono 20 anni che purtroppo alla stessa modulazione, comunque il segnale è molto forte. Si possono anche segnalare emittenti curiose come per esempio la ERT Open che trasmette dalla Grecia, un emittente che possiamo considerare pirata visto che la ERT non esiste più, trasmette intorno a mezzanotte 10 UTC sul 2420 in lingua greca ed è diciamo un emittente un po' così che trasmette della musica, delle informazioni, ma insomma siamo un po' al limite delle emittenti pirate a un certo punto. E infine vorrei segnalare la presenza anche diciamo di un'emittente molto lontana che era sempre difficoltoso ascoltare prima quando c'erano le emittenti piuttosto forti come la Voice of Indonesia che trasmette alle 18 in lingua tedesca su 9.525 kHz e la trasmissione poi prosegue in lingua inglese e in lingua francese, però purtroppo queste due ultime trasmissioni intorno alle 18.40 e 19 UTC sono interferite da un'altra emittente piuttosto forte come Radio Romania che a fianco, diciamo, a degli sblatteri piuttosto forti.
Bene, amici ascoltatori, dall'altro capo del telefono, da Quarto Sant'Elena, provincia di Cagliari, Vittorio D'Artura. Vittorio, noi ti ringraziamo per aver partecipato alla nostra trasmissione, speriamo di sentirti quanto prima.
Ma spero di riascoltarvi prestissimo. Un saluto a te, Dario, e a tutti gli ascoltatori.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Si allungano i tempi di consegna per quanto riguarda l'iPhone 6 Plus, secondo indiscrezioni ci vorranno dalle 3 alle 4 settimane per ottenerlo. Alcuni modelli dell'iPhone 6 richiederanno 7-10 giorni, mentre altri saranno disponibili già dal 19 settembre, la data in concomitanza probabilmente con San Gennaro, molto sentito anche in altri paesi del mondo, quando i nuovi iPhone saranno ufficialmente messi in vendita. Il 19 settembre, infatti, i nuovi telefonini arriveranno nei negozi di Stati Uniti, Australia, Canada, Francia, Germania, Hong Kong, Giappone, Porto Rico, Singapore e Regno Unito. In Italia, invece, si potranno preordinarli online soltanto dal 26 settembre prossimo. La Huawei, il gigante cinese dell'elettronica, recluterà nei prossimi mesi centinaia di ricercatori in Europa che dovranno lavorare soprattutto nel campo degli smartphone, l'ha annunciato François Quentin, presidente della Huawei Francia. Nei prossimi 2 o 3 anni raddoppieremo il numero dei nostri ricercatori in Europa, ha affermato Quentin. Huawei ha la sua sede centrale a Shenzhen, la città industriale del sud della Cina, a ridosso dell'ex colonia britannica di Hong Kong. In Europa la compagnia cinese ha laboratori di ricerca a Milano, Norimberga e Helsinki. La Huawei è stata fondata da Ren Zhengfeng, un ex ufficiale dell'esercito cinese all'inizio degli anni 90 ed oggi è seconda compagnia del mondo del settore delle telecomunicazioni. La sua entrata sul mercato statunitense è stata bloccata dalle autorità per ragioni di sicurezza derivanti dai legami con la compagnia che potrebbe aver mantenuto appunto con l'esercito di liberazione popolare. E passiamo al Datagate. Secondo alcune informazioni, gli Stati Uniti minacciarono Yahoo per ottenere i dati utenti, fino a 250.000 dati al giorno. Se non si otteneva ordini, Yahoo ha rischiato di dover pagare nel 2008 una sanzione da $250.000 al giorno se avesse rifiutato di attenersi alle richieste di informazioni sui suoi utenti da parte delle autorità americane. E quanto emerge da alcuni documenti portati dalla stampa americana, che lasciano intravedere un nuovo spaccato della battaglia fra i colossi di internet e le autorità americane sui vari programmi di spionaggio della National Security Agency rivelati da Edward Snowden, la TALP del Datagate. I documenti mostrano come le autorità abbiano minacciato Yahoo per ottenere dati prima ancora che la Corte autorizzasse azioni su specifici target. Yahoo ha chiesto per mesi la pubblicazione dei documenti, così da confermare la difesa che da tempo porta avanti insieme ad altri colossi internet sulla tutela dei dati. Riteniamo questa un'importante vittoria per la trasparenza e ci auguriamo che queste informazioni aiutino a promuovere una discussione sulla privacy, ha affermato Yahoo. E nasce il corso di laurea in videogiochi, corso triennale, previste 6 borse di studio, ed è il corso di laurea che molti avranno sognato ovviamente da bambini. I videogiochi a lanciarlo sono Link Campus University e Vigamus Academy di Roma, in collaborazione con aziende del settore nazionale e internazionale, in 3 anni, per cui sono previste 6 borse di studio, verranno formate figure specializzate dell'industria del divertimento elettronico, fornendo le basi necessarie per intraprendere una carriera in qualsiasi professione attinente al mondo dei videogiochi. Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi ricordo che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net. La nostra email invece è info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.